siamo in Italia e purtroppo ci sono ancora tante notizie sull'alluvione in Emilia-Romagna e tante vittime che purtroppo soffrono. E leggo solo questo titolo del giornale Lego. Alluvione Emilia-Romagna, i paesi senza cibo. Dai borghi rimasti isolati, gli appelli della disperazione. Stiamo finendo le scorte. E quindi lo so che ci sono tante altre notizie terribili su questo soggetto. Leggiamo solo questo e andiamo al Signore per chiedere preghiera e soluzioni.
Amen, amen. Spicca il fatto che dicono stiamo finendo le scorte. Certo che adesso si muove tutto, piano piano arriva l'acqua da bere, insomma, sì, tutto piano piano comincia a muoversi. Però sai, quando succedono cose, dipende quanto è grande l'emergenza. E l'emergenza non sai mai cosa sono finché non è venuta. E può durare un giorno, 2 giorni, 3 giorni, una settimana. E
Sì.
come fai senza acqua da bere? Guarda, riguardo all'alluvione ho pregato, Gesù mi ha dato una scrittura qui, Salmo 46, 1 a 5.
Salmo 46. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare. Se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. C'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Salmi 46, 1 a 5. È bellissimo.
Gloria a Dio.
È bellissimo. Grazie, Signore.
Gloria a Dio. Se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano, si gonfiano, facendo tremare i monti. C'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino.
Grazie, Gesù.
Il messaggio di Gesù sul Calvario è che non è che tutto andrà sempre bene, come dicono i falsi profeti della prosperità, che Dio si prende cura, non c'è più diavolo, non c'è più niente, c'è solo prosperità e benedizione. No, caro mio, il diavolo è ancora in giro. È ancora in giro e devi stare pronto con lo scudo alzato.
Sì.
Perché se non ci rifugiamo nel Signore, se non ci prepariamo nello Spirito, se non impariamo ad ascoltare la voce di Gesù, allora non sapremo mai cos'è che il diavolo tirerà fuori la prossima volta. Il
Vero, sì.
nemico non userà gli stessi mali sempre in ogni luogo. La parola ci avverte che lui va attorno come un leone, ruggente, cercando che possa divorare. 1 Pietro 5,8 e lo fa, spesso lo fa in modo diverso e inaspettato. Dobbiamo essere preparati per tutto, che non sa mai cosa succederà, cosa il diavolo farà finché non lo fa. Però Gesù dice: state in guardia, tenete lo scudo alto.
Amen. Però ha detto anche se ci rifugiamo nel Signore troveremo lì le soluzioni, l'aiuto che ci serve, una forza. E dice in Salmo 46, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Bellissimo.
Amen, amen. Sempre pronto. Sempre pronto e lui ci mantiene pronti. Alcuni sinistrati delle zone alluvionate, ho visto dei video, molto tristissimi, molto tristi, hanno detto che nessuno è andato ad aiutarli, portando loro acqua e cibo, cose necessarie. Come al solito la gente del mondo crede, si culla, si rilassa alle promesse dei politici e della televisione. In caso di necessità, io credo che al politico, lui ci aiuterà di sicuro, ci penserà lui. Lo Stato italiano sarà sempre presente. In realtà, il Stato italiano c'è i problemi di tutti. Cioè, un popolo c'è il governo che si merita, il popolo italiano è un caos. senza Dio nella maggioranza dei casi. Che governo vuoi che abbia un popolo senza Dio? Avrà un governo come loro, il governo che hanno eletto. La gente che si lamenta del governo mi fa ridere, lo avete eletto voi, o perlomeno la maggioranza. In realtà lo Stato c'è ben poco che lo Stato può fare. Spesso non lo vuole neanche fare, perché c'è da scomodarsi, uscire dall'ufficio, dalla poltrona comoda. Vi sono terremotati di 30-50 anni fa che ancora aspettano che i politici adempiano le loro promesse. E naturalmente ci sono quei luoghi, come per esempio nel Friuli, dove io ero lì a evangelizzare per abbastanza tempo, andavo di paesino in paesino, città in città, andavo. E prima di andare in Est Europa, cos'erano anni 90, era. Paesini che dove spicca il lavoro che si danno da fare, dalla gente locale, sempre pronti a darsi da fare quello che serve, senza aspettare le promesse politiche. Stiamoci qui seduti a fare niente, che lo Stato nei prossimi 2, 3, 4, 5, 10 anni farà qualcosa. E te ne sei seduto a aspettare che lo Stato ti mantiene? Scusa, sfido che certe zone sono così disastrate, rimarranno sempre disastrate. Anche se lo Stato ti aiuta, anche se lo Stato ti dà loro il doppio delle promesse, campa cavallo, no? Se l'indole è pigra, cioè il mendicante in panchina o il mendicante sotto il ponte, gli puoi dare 1 milione di dollari e tornerà sotto il ponte, è lo spirito. Ma c'è storia di milionari e miliardari che hanno fallito sul lastrico e sono tornati a essere miliardari di nuovo. È una questione di cultura, è una questione di spirito. E allora questa gente come Friuli, dove la gente spicca per laboriosità, si danno da fare,
Si aiutano uno l'altro.
sì, un po' anche qua collaborano anche col proprio sudore, sudore proprio, non dallo Stato che non ci sarà mai, o poco. E allora in quelle città, mi ricordo, io andavo lì e vedevo queste città, erano state ricostruite, anche meglio di prima. Vedevo cittadine colpite dal terremoto che fiorivano. Io mi ricordo città come Venzone, Gemona, Artegna, ricostruite, distrutte dal terremoto, ricostruite perché la gente si è tirata sulle maniche. Non ha aspettato che arriva il Presidente del Consiglio, ma loro vengono, si fanno quattro foto, stringono le mani, dico ciao fessacchiotti, non vi dimenticate le tasse. Guarda, non vale la pena di appoggiarsi alle promesse dei politici che come sempre faranno poi lo scaricabarile per scusarsi, per giustificare che le promesse erano false, però è colpa degli altri. Abbiamo sentito testimonianze della gente alluvionata adesso in Romagna che sono dovuti scappare senza neanche poter prendere i documenti, soldi, carte di credito, vestiti necessari adatti, niente, salvarsi la vita. Vi ricorderete che proprio negli ultimi tempi il Signore ci ha ricordato a tutti. Ma noi, però, il Signore ce l'ha ricordato da anni, sono anni che dobbiamo sempre avere uno zaino di emergenza, un borsone, qualcosa che contenga l'indispensabile in caso di improvvisa necessità. Non sai mai, un incendio, un'alluvione, un attacco criminoso, cosa fai? Sta lì a impacchettare il valigiotto? Ma no, devi
No,
poi solo al massimo arraffarlo e scappare.
non hai tempo. Sì.
Sono anni che il Signore ci dice: abbiate pronta una borsa d'emergenza dove terrete il necessario per vivere un mese, le scarpe adatte, e se non sono nel borsone ci sarà un quadernetto con scritto: le scarponi nel solaio, nel bagno. Allora tu di corsa prendi gli scarponi, di corsa prendi la giacca per la pioggia, di corsa vai a prendere magari i soldi che c'è sotto il cuscino dove ce li hai, le 4 lire che hai, insomma, nel giro di 5 minuti devo andare a prendere 4, 5, 6 cose che nel borsone mancano.
Perché le hai preparate su una lista?
Sì, hai preparato la lista, non puoi mettere nel borsone scarponi e lasciarli lì ammuffire, magari ti servono ogni giorno. Però c'è una lista, nel borsone mancano 5, 6, 7 cose, però sai dove sono. E questo è uno che ha sale nella zucca. Quindi nella borsa cosa servono? Serve, sai, la giacca, scarpe, giacca, cappello adatti alla pioggia, dove anche tieni i tuoi documenti importanti, i valori che hai, a cominciare dalla tua Bibbia. Se
Amen. Sì,
non
sì,
ce l'hai
sì, sì.
dentro, metti sul libretto, prendere la Bibbia sul mio comodino.
Quella è la tua bussola.
Cioè, quindi è un borsone che puoi prendere di corsa, neanche troppo pesante, in caso non puoi usare l'auto. Ascoltate, fratelli, che avete la saggezza di ascoltare. Cose che hai preparato per tempo, saggiamente, con calma, con preghiera. Magari qual particolare cosa sei dovuto andare a comprarla, magari un coltello da scout, di quelli che da un lato c'è la sega per tagliare i rami e fate una capanna se sei nei boschi. Nel borsone ci avrai molti metri di corda per costruirti, come fanno i cacciatori che si fanno le capannelle per aspettare gli uccellini. Un giorno, nelle emergenze che vengono, potresti doverti dover costruire una capanna, un tipi, tipo migliore il tipi indiano. E quindi preparate queste cose con calma, con preghiera, quando non avete bisogno. Quindi una borsa per tirare avanti qualche settimana con tua moglie e i bambini, se li hai. Va bene? Beato chi ascolta.
Amen.
E la protezione primaria qual è? Per noi figli di Dio. È di seguire attentamente le indicazioni che lo Spirito Santo ci dà. Di giorno in giorno. Non lasciate passare un giorno senza che non avete ascoltato la voce del Signore che vi dice, non lo so cosa vi deve dire, ognuno di noi bisogna cose diverse. Io qui alla nostra chiesa posso dare messaggi in generale per tutto il mondo, viene l'Anticristo, prepararsi, attenzione, c'è il crollo finanziario che può succedere oggi, può succedere domani. Non il rapimento che i falsi profeti parlano, no, il crollo finanziario può avvenire oggi. Domani c'è un fratello che ha scritto e dice arriverà a giugno. C'è un fratello che poi leggeremo il suo messaggio, no?
Sì, lo
Dice,
leggerò, sì.
fratelli, il crollo finanziario arriverà a giugno, cioè fra una settimana. Beh, può darsi, può anche darsi che avviene fra 2 giorni. Crollo finanziario, cioè le finanze mondiali sono appese a quattro fila. Cordicelle artificiali sostenute dalla mafia finanziaria bancaria del mondo. E loro decideranno quando farla cadere in base ai loro calcoli. Infatti stanno preparando tutte delle monete alternative. C'è un'altra moneta che è saltata fuori, com'è che si chiama? La
Adesso la
moneta
trovo.
unica mondiale, adesso hanno creato.
Unicoin.
Unicoin. E dice valuta mondiale.
Universal Monetary Unit.
Capito? Cioè già si preparano che crollano i soldi e loro si hanno preparato a criptovaluta, hanno preparato cose che loro sanno che tutto deve crollare. Lo sanno! Lo hanno provocato loro. Mangia pane a tradimento. Sono loro che l'hanno provocato. E allora sappiamo che il diavolo ogni giorno macchina qualcosa contro di noi. È una guerra dello spirito. E quello che vediamo in questo mondo, con tutte le stragi, le bombe atomiche sul Giappone, è una piccolissima cosa di quello che succede nello spirito. Le armate di Satana che combattono contro gli angeli di Dio è una guerra molto più potente. Perché qui in questo mondo il diavolo è al guinzaglio, attaccato alla sua cuccia. Non può fare niente se prima non riesce a bindolare un Hitler, uno Stalin, un Mao, un Biden. Un figlio del diavolo posseduto. E deve operare attraverso questa zizzania. Ma nel regno del diavolo, che adesso è nei luoghi celesti, il diavolo ha una libertà molto più grande, anche se limitata. E in Apocalisse 12 dice che viene Michele, il nostro capo, lui è il capitano del nostro esercito, e gli dà un pedatone, lo sbatta fuori dal cielo, insieme alla sua zizzania, angeli, demoni, cadono sulla terra e il resto studiato nel corso biblico,
sì.
ragazzi. Insomma, guardiamo avanti. Gli anticristi sui media ci dicono che sta per arrivare. Cioè che loro stanno preparando l'arrivo, okay? I media, attenzione a cosa sto dicendo. Gli anticristi sui media ci dicono che sta arrivando, loro lo stanno preparando, una pandemia peggiore della precedente. Hai capito cosa? Il regalino che ci preparano questa zizzania. Dicono che sta arrivando una peggiore.
Grazie.
Cioè, fratelli, il maligno non è andato in
È
vacanza.
terribile.
Va bene, guarda, eccola qui la notizia, ce l'hai lì, Angelina,
Dal
cos'è?
Messaggero? Sì, ce l'ho, sì.
Ce l'hai, cos'è? Sky, TG24, Messaggero e Il Tempo, me li leggi
Il
questi giornali?
Messaggero dice: l'OMS avverte, arriverà una nuova malattia
Una nuova malattia
mondiale.
mondiale, hai capito, fratelli?
E sarà, sì. E
Dobbiamo imparare in parabole qua.
sarà più mortale, dobbiamo essere preparati.
Ho capito? Sky TG24, l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte. Vai, Angela.
Arriverà nuova malattia mondiale, dobbiamo essere preparati. Il tempo.
Riguardo alla malattia.
Dicono sollievo per fine emergenza, resta minaccia varianti. O una nuova malattia.
Cioè, per non dire che la gente sta morendo per gli effetti del loro rimedio che, sai, si inietta, ci siamo
Sì.
capiti, quello che si inietta. Ecco, per non dire che per via di queste iniezioni che la gente muore, si ammala e sta peggiorando, dicono che arriva una variante. Poi anche c'è un altro giornale, Quotidiano Sanità, Guterres, che sarebbe il segretario generale delle Nazioni Unite. Guterres, cosa dice?
Dice progressi sulla salute degli ultimi anni in pericolo.
Sta dicendo tutti i progressi conseguiti grazie ai buchi, eccetera, non serviranno a niente, perché adesso ne arriva una peggiore. Capito, fratelli? Non state a venire lì seduti nelle città a guardare la TV. Chiedete a Gesù cosa vuole che facciate. Però se vi sono piaciuti i lockdown, vi siete chiusi in casa, state dove siete e torneranno di nuovo. Però qui dicono peggio. Quindi, signore, dalla fine dell'ultima emergenza alla prossima che arriva, c'è una finestrella in mezzo. Sta durando abbastanza mesi, per dare possibilità a chi vuole di tagliare la corda. Andare dove? Dove Dio vi dice. Io potrei anche darvi consigli, andate quindi a tal là, ma non voglio perché Gesù mi ha detto di non farlo. Perché uno magari va là, è un lazzarone che non vuole lavorare, e dice: Giuseppe, mi hai mandato nel posto sbagliato perché qui non mi trovo bene. Invece magari è un lazzarone che non vuole lavorare, magari non vuole abbassarsi dalla sua dignità, andare a pulire i vetri, zappare la terra, potare le viti, raccogliere pomodori. Faccio solo degli esempi. E allora io non dico a nessuno dove dovete andare. Così il fallimento o il successo dipenderà da voi. Però io vi voglio bene. Vi dico, qualunque cosa fate, qualunque cosa Dio vuole che faccia, sintonizzatevi col Signore.
Preparatevi, sì.
Gloria, gloria al Signore. Allora, un altro giornale, cos'è che c'hai? Rockefeller qua, cos'è che dice?
Dice la collaborazione tra Rockefeller e l'OMS contro le prossime malattie mondiali. E
Giornale
Bio Blu.
Bio Blu. Allora è qui.
Praticamente dice che ci saranno altre malattie mondiali generate dal cambio climatico. Preparatevi che stanno arrivando, dicono loro.
Capito? Danno la colpa al cambio climatico. Quindi se tu hai l'allergia, se a te ti viene un cancro, se a te ti viene un attacco al cuore, se tu stai crepando di malattie croniche, è il clima. Non sono loro, capito,
Sì, sì,
che
sì.
non sono loro che spargono queste cose. No, cosa c'entra? Loro sono tutti brava gente. È cambio climatico. E certo che il clima sta cambiando, con le loro fabbriche che producono veleni, però non è che può giustificare tutti questi mali, perché il corpo umano che Dio ha creato è una cosa così perfetta che può assorbire un sacco di veleni, un sacco di inquinamento. Uno può fumare milioni di sigarette fino a che c'ha 90 anni e ancora vivere. Il corpo si rigenera, il corpo attuisce questi attacchi satanici tramite il cibo avvelenato, il cibo sofisticato, il cibo pieno che tu vai, mangi un uovo ed è pieno di antibiotici, mangi una coscia di pollo e piena di medicinali. Il corpo tuo attuisce, incassa tantissimo, poi ogni tanto non ce la fai e crepa. Ma il cambio climatico che okay, va su 1 grado, 2 gradi, sì, ma scusa, specialmente al nord, che è una zona temperata, cos'è che sia 2 gradi in più, 3 gradi in più, 4 gradi in più? Oh, si muore in Italia, 30 gradi, 30 gradi, 35 gradi, 37, la fine del mondo. C'è gente in Africa che vive a 40 gradi. Quest'anno sono arrivati a 45 gradi. E allora sono tutte, non è vero che il cambio climatico è brutto, causato dagli anticristi, ma non è così come dicono loro. Certo, basta che chiuderebbero le fabbriche dei veleni, la gente delle città se andasse tutte quante nelle campagne a zappare, invece di grattarsi lo stomaco davanti alla TV, va bene, e il problema finirebbe, non ci sarebbe più inquinamento, va bene?
Praticamente questo articolo dice che la fondazione Rockefeller aveva già tratteggiato nel documento pubblicato sul suo sito internet nel 2010 l'avvento di una malattia catastrofica entro il 2020.
Attenzione, questa profezia, virgolette, questa associazione Rockefeller, noi sappiamo benissimo che tipo di associazione satanica che è, questa è solo una mascherata. Nel 2010, cioè 13 anni fa, aveva profetizzato che entro il 2020 sarebbe venuto usiamo parole un po' morbidite, una malattia che è arrivata, sapete qual è? L'aveva profetizzato nel 2010, è lui che, questi sappiamo benissimo che non sono profeti, tutto sono tranne che profeti. E come lo sapevano? L'hanno preparato loro, no?
Sì. E hanno detto anche che questa malattia avrebbe spinto i popoli a cedere la loro sovranità a un governo autoritario e ultraglobalista che avrebbe controllato, con la scusa della biosicurezza, l'intera società.
Amici, quindi loro dicevano che per colpa della malattia avrebbero ceduto l'autorità, guarda caso, che è proprio quello che loro vogliono. Perché loro, con la scusa dell'emergenza, della malattia, dicono: per combattere la malattia ci vuole decisione a livello mondiale e per poter fare queste decisioni bisogna che le nazioni non abbiano autorità, perché se no non le accettano. Semplice, no? 2 più 2 fa 4.
E la stessa fondazione sta annunciando che stanno arrivando nuove malattie per causa del cambio climatico.
Tutto cambio climatico, le malattie, cambia il clima e viene la malattia e il lockdown. Cioè è così che il diavolo inganna il mondo. Allora, io dico, ognuno di noi deve prepararsi. A tutti quanti abbiamo detto di avere il minimo necessario in casa per sopravvivere, pregando che la casa sia nel luogo dove Dio vi ha mandati. Ma io non lo so dove Dio mi manda. E perché non preghi a digiuni, scusa? Basta che ti metti in ginocchio, preghi a digiuno 1 giorno, 2 giorni, oppure tutte le mattine. Digiuna tutte le mattine, sveglia, punta la sveglia 1 oretta prima, ti metti in ginocchio, Bibbia. E preghi, Signore, c'ho questa domanda. Devo stare qui, devo andare là, cos'è che faccio qui? Va bene, sto qui, mi sposto. Va bene, Elia si spostava in continuazione, Elia, sempre si spostava Elia. Tranne 3 anni e mezzo dalla vedova Saretta è rimasta lì, è rimasto lì, perché c'era la siccità. Bene, allora chi non sa cos'è la volontà di Dio, basta andare nella cameretta in segreto e invocare il Signore con tutto il cuore. E allora abbiamo detto tutti quanti, quando avete la casa dove Dio vi guida, e comunque anche qualunque casa siete, Avere il minimo necessario, cibo che non scade, acqua, ciò di cui a tuo giudizio non puoi fare a meno. Lascia perdere i capricci, la Nutella. Guarda, noi stessi qui ci siamo resi conto proprio settimana scorsa che ci mancano delle cose essenziali. Noi siamo qua a predicare tutti quanti,
Sì.
noi non avevamo, non abbiamo ancora le cose essenziali. E allora siamo un po' di come facciamo, come non facciamo, stiamo pregando che il Signore provveda. Perché siamo così occupati a gridare dalla cima della montagna che ogni tanto guardiamo a noi stessi, non abbiamo
No.
l'emergenza, le cose necessarie per se
Per
esplode
emergenze,
un'emergenza.
sì, abbiamo posticipato.
Il Signore provvederà come sempre, non so come, ma andiamo a Filippesi 4, perché Dio provvede come sempre. Per
Amen,
ciascuno dei suoi
amen.
figli che prega, che fa la sua parte, Filippesi 4, verso 19.
Amen. Filippesi
Angela,
4.
ci sei?
Sì, arrivo. 19. Il mio Dio provvederà splendidamente ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Filippesi 4, 19.
Ecco, Dio è ricco, provvederà, non so come.
Amen.
L'importanza è di confidare nel Signore.
Sì.
La gente presa, nell'alluvione ha detto che stava tranquilla, diceva che stava tranquilla. Perché? Perché era stato loro detto che gli argini dei fiumi erano stati alzati e quindi dormivano tranquilli. Gli argini erano più
Ah.
alti e dormivano tranquilli. Quello che l'ha detto è che si è svegliato alle 3 del mattino con l'acqua che gli entrava in casa, che entra silenziosa. E c'è gente che piange a vedere i volontari aiutarli a ripulire le proprie case, portare il cibo proprio, cibo di casa loro, del loro frigorifero, non aspettare che arrivi da Montecitorio, senza aspettare che venga lo Stato. Prima che giungano le organizzazioni statali con gli elicotteri, con gli aerei, gente che si lancia, gente felice di aiutare dal cuore, sono lì con le ramazze a pulire le case, le strade, volontari che nessuno li ha chiamati, la coscienza li ha chiamati, solo per l'amore di Dio. E molti di quelli che vengono aiutati, li ho visti testimonianze, video, piangono e piangono. Perché? Perché vedono l'amore di Dio, non glielo dicono che viene da Dio, l'Italia è adesso un luogo ateo. Però è l'amore di Dio. L'amore viene solo da Dio, fratelli.
Amen,
Sia
sì.
pure un ateo che stende la mano per aiutarlo, l'amore di quell'ateo viene da Dio perché il Dio amore ha creato tutti, credenti e
Amen.
atei. Gloria a Dio
Grazie,
per il
Signore.
suo amore in azione. Purtroppo, il mondo ateo non dà la gloria a Dio per questo amore. Non capisce da dove realmente proviene questo amore, ma è sempre da lui, è sempre da Dio che il bene che questi volontari fanno proviene, viene sempre da Dio, dal monte, dalla montagna, dalla sorgente eterna, dall'amore di Dio. Ho visto un uomo anziano tra le lacrime che piangeva e diceva, e singhiozzava e non riusciva neanche a parlare, si faceva fatica a capirlo. Tutti i miei sacrifici e il lavoro di una vita sfumati in un momento, diceva singhiozzando, un uomo che avrà avuto 65 anni, sfollato lì. E proprio in questi frangenti che si vede la fede, fratelli, Angela Colossesi 3.
Colossesi 3,
1 e 2.
1.
Ascolta.
Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Colossesi 3, 1 e 2.
Allora, fratelli, non sappiamo che succederà, ma contrariamente agli imbroglioni e ai falsi profeti della prosperità che Dio ci vuole felici. Ah sì? E perché ha lasciato il diavolo a piede libero? per essere, perché siamo provati. Perché ha mandato lo Spirito Santo, ha condotto Gesù, Luca 4:1, Matteo 4:1. Lo Spirito Santo ha condotto Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo. Oh, la pepa! Ma c'è quella della Pacciamama che ha tolto la scrittura dal Padre nostro che dice non ci indurre in tentazione. Lui dice che Dio non fa certo che lo... Certo che Dio ci induce in tentazioni, no? Perché a volte è necessario, come con Giobbe, che si credeva che era giusto e si credeva giusto, ma anche i più giusti, anche Giobbe andava provato. Perché? Perché Dio lo voleva mondare, pulire. E qual è il problema di Giobbe, Angela? Giobbe era presuntuoso. Capito? Il suo problema in inglese è self-righteousness,
Sapeva che è
una
buono,
parola che in italiano non esiste.
perché era buono e sapeva che è buono e questo lo faceva orgoglioso?
E questo era presuntuoso, che infatti diceva: maledetto il giorno che sono nato, maledetto il giorno che uno disse a mia madre: ti è nato un maschio. Ha cominciato a maledire Giobbe. E Dio guardava, il diavolo se la godeva, dice: ah, oh, visto Dio che è quello l'uomo che tu ti vanti così tanto, eccolo qui.
Che si
Per questo
lamenta.
che Dio deve permettere al diavolo di tentare tutti. E neanche Gesù ha potuto essere scot-free. Cosa vuol dire? Farla franca. Neanche Gesù. E
Sì.
allora, altro che Vangelo di prosperità dei miei stivali, è un Vangelo falso. Signore, guarda, io guardavo queste persone che piangevano alla televisione, era un'intervista di chi era chi era la Rai, mi pare, o la Settima di quelle. Cosa ci dice la parola di fare in queste situazioni? La parola ci dice, credo che sia Romani 12, di piangere con quelli che piangono. Piangiamo, fratelli, con questi che soffrono, ma allo stesso tempo rincuoriamoli che se siamo fedeli ci aspettano in cielo le vere eterne benedizioni, fratelli. Se evangelizzate queste persone che piangono, dovete piangere con loro, fratelli, e loro sapranno che il vostro Vangelo è vero. Sapranno che siete veramente dei missionari, sapete, sapranno che i figli di Dio sono venuti a loro, sapranno che la mano di Dio li ha toccati. Quello momento è il momento perfetto per dargli Gesù. Piangiamo con questi che soffrono e allo stesso tempo rincuoriamoli che se siamo fedeli ci aspettano in cielo le vere eterne benedizioni. E allora, benedetto chi di noi ha messo Gesù e il suo regno in cima alla lista delle sue affezioni. Benedetto colui il quale la sua più preziosa cosa è Gesù. Benedetto chi, come Re Davide, ha il Signore come sua suprema ricchezza. Davide gli avevano appena rubato le sue mogli, gli avevano rubato le sue ricchezze. Primo Samuele, capitolo 30. Gli stessi guerrieri di Davide parlavano di lapidarlo, a lui il capo. E lui cosa fa? Davide era uno di quelli che aveva gli occhi fissi su Gesù, su Dio, Gesù che è lo stesso. Davide non si scoraggia, ma si incoraggia nel Signore, e per questo il Signore farà in modo che Davide ha potuto riavere tutto e anche molto di più. Prima Samuele 30,
Amen.
la storia di Davide.
Grazie, Signore.
Angela,
Amen. Preghiamo per queste.
qui c'è un sacco di foto, vedi qui?
Sì.
Questo sulla radio non ci sono, ma
No.
non le ho neanche messe perché tanto voi siete sicuramente, vi bombardano tutti i giorni con questo alla televisione. E qui c'è gente che la casa allagata, qui c'è un volontario che è andato nell'acqua a recuperare una bicicletta per metterla sul furgone. E qui vediamo una lista di una quindicina di volontari, uno dopo l'altro in fila, che puliscono una stradina che porta in una casa, e poi c'è una strada un po' più grande, di tutto in fila a pulire questa strada che sta allagando, che ha allagato la casa. E poi vediamo una palestra qui, una palestra piena di lettini, gente anziana, bambini lì, tristi, depressi, o come ci vorrebbero i missionari, andare lì a distribuire un po' di cibo
Amen.
e dirgli: questo viene da Gesù. Ecco, qui c'è un'altra foto, ce l'hai Angela, donne, uomini con le pale a spalare le strade.
Sì.
Vedi che bello?
Sì.
Queste non sono OMS, lo Stato, questi sono arrivati subito, sono arrivati immediatamente. E qui c'è un uomo con una donna che piangono, si abbracciano qui. Ecco, c'è l'alluvione di Forlì, tantissimi a spalare il fango, e molti volontari. Angela, ti do la parola,
Grazie,
ti
Signore.
benedica.
Amen. Preghiamo per loro.
Preghiamo.
Fratelli che avete l'opportunità, evangelizzateli, perché ogni volta che siamo andati ad evangelizzare nei posti dove sono appena stati terremoti o incendi.
Come anche all'Aquila in Italia siamo andati, lì
Sì, anche qui in Sud
c'era il
America siamo
terremoto.
andati. Ed è stato sempre così bella, così profonda l'evangelizzazione. Cuori già pronti a ricevere, persone che prima non volevano sentire niente, erano troppo occupati per ascoltare cose di Gesù, adesso erano tutti disperati per sapere perché è successo, cosa pensa Dio, perché è capitato proprio a me, cosa vuole Dio da me. Cioè, persone che avevano tante, tante domande e volevano ascoltare le risposte. È molto più facile evangelizzarli adesso, se avete
E
l'occasione.
c'è questo prete africano, questo prete nero, glielo benedico, un prete cattolico, che abbiamo fatto amicizia, e dice: sono venuti nella mia chiesa bestemmiando, dicendo: dove è il tuo Dio? E lui non aveva risposte. E gli ho detto: diglielo che non è Dio, è il diavolo che fa queste cose. Lo stesso diavolo che ha fatto crocifiggere Gesù, diglielo. Dov'è Dio? Dio è quello che ha mandato Gesù. E quando andate in queste situazioni, è bene se potete distribuire delle piccole cose, non è che dovete essere ricchi, ma anche dei panini, del
Sì, un
pane,
po' di amore, sì.
così, no? E poi ditegli: è da parte di Gesù.
Amen.
Non vi dimenticate Gesù, perché domani avranno ancora fame.
Amen.
Gesù mi ha detto di darti questo. E non se lo dimenticheranno mai. E tante di questa gente si convertirà. Ditegli:
Grazie, Signore.
non ti preoccupare, la nostra casa è in cielo. Angela, a te.
Amen. Ho visto un bel video ieri di una giovane donna in Emilia-Romagna che ha detto la sua casa è stata inondata e ha detto che avevo bisogno di delle cose e 10 persone sono venute a portarmi quelle cose, 10 persone vicine nella zona. Ha detto che prima neanche ci conoscevamo, ma adesso tutti si aiutano, siamo diventati una comunità. E aveva un bellissimo sorriso questa donna. Cioè, in questi momenti i cuori sono più morbidi e persone che prima non volevano
È il
sentire del
momento di
vicino,
evangelizzare,
adesso
fratelli.
aprono i cuori e diventano più uniti.
Uscite dalla vostra casa e andate. Portate un po' di volantini che dovreste avere a casa stampate secondo i nostri consigli e suggerimenti. E andate, andate. Non solo il volantino, dategli un pezzo di pane, un panino, qualcosa. È meglio dare poco a tanti che tanti a pochi, capito? E perché la parola è più importante del cibo materiale, però quando sono in necessità materiale non lo capiscono. Allora dovete dargli un pezzo di pane, un qualche cosa. Che bello andare con una cesta con dentro 10 kg, 15 kg di panini, Capito? Dai, un pane e un volantino, un pane e un volantino di Gesù. Sai, Gesù ti ama. Anche Gesù ha sofferto come te.
Amen.
Alleluia, Angela.
Ti leggo il messaggio di Nicola e quel messaggio che hai menzionato prima, ma adesso ti leggo tutti i dettagli. Allora, un fratello, Nicola, ha scritto questi giorni dicendo: Salve fratelli, sono un servo di Cristo e vi seguo da quando ho 16 anni, ora ne ho 22. Da voi ho imparato molto sulle profezie e la fede in Cristo in generale. In seguito a un lungo processo durato fino a questo mese, in cui il Signore ha cambiato completamente la mia vita e che in un altro momento sarò felice di raccontarvi. Mi ha messo in cuore il Signore di avvisarvi riguardo degli avvenimenti mondiali imminenti. Non so se ne siete già al corrente, ma comunque voglio comunicarvelo. Gloria a Gesù Cristo nostro Signore. Il crollo del sistema economico mondiale è imminente. Non c'è più tempo. Ci saranno caos e calamità a livello globale. Nessuna nazione si salverà. Fate scorte di cibo, acqua, strumenti elettrici a batterie, gas e soldi contanti. Ci sarà caos nelle città. I ladri saranno a piede libero e molta gente, a causa della fame, commetterà atti indegni. Tutto ciò durerà circa un mese, il mese di giugno. In seguito a ciò, il sistema economico verrà ristabilito, ma molti ricchi perderanno la vita e tutti i loro beni. Gli equilibri mondiali verranno ristabiliti e il denaro contante sparirà. L'oro tornerà ad avere il suo valore e ad essere il vero significato di moneta e sicurezza, ma tutto ciò dietro l'inganno digitale. Ma non è ancora giunto il momento dell'uomo del peccato. Ci sarà un momento di pace e molti saranno trasformati per la gloria del Signore, ma non fatevi ingannare, perché il tempo di portare frutti per il regno di Dio è quasi finito. Gesù è alle porte e veglia su di noi. Santo è il nostro Signore Gesù in eterno. Amen. Amen. Grazie Nicola.
Amen, grazie Nicola. E lui dice, il tempo di portare frutti, il regno di Dio è quasi finito. Beh, se ci riferiamo alla facilità di farlo, sì, è vero. Potremmo sempre farlo, magari anche a costo della nostra vita, potremmo sempre portare frutto a Dio. Però è vero, riguardo adesso è facilissimo, facile, facile adesso. Basta volerlo.
Ma Gesù ha detto, c'è una scrittura che dice, operate finché c'è luce, perché vengono le tenebre quando nessuno potrà operare.
Sì, si riferiva che lui sarebbe stato arrestato e i discepoli fuggiti.
Non si riferisce che noi a un certo punto non potremo dare frutto.
Vabbè, se ti mettono in prigione, come i discepoli furono messi in prigione e alla fine uccisi, giunge il tempo per ciascuno di noi, il crepuscolo giunge per tutti,
Ok, sì.
giunge l'autunno, poi l'inverno e la fine della vita. È importante che mentre siamo giovani, mentre abbiamo forza di portare frutto. Amen, amen. È un bel
Amen.
messaggio, lo pubblichiamo volentieri, grazie. Quindi questa è una, diciamo, una profezia personale di Nicola, no?
Credo di sì. Credo di sì.
Quindi ha detto che il Signore ha mostrato a lui,
Sì. Il
quindi
Signore le ha messo nel cuore.
non sta solamente ripetendo qualcosa di internet, no?
Non lo so.
Benissimo, come Dio ti benedica Nicola. Bene, grazie. Fratelli, è un'altra conferma che chi ha tempo non aspetti tempo.
Amen.
Che adesso è dura e presto sarà impossibile.
Eh sì.
Cioè chi durante il lockdown voleva prendere l'aereo, non era, cioè era quasi impossibile. Quasi. Perché impossibile non c'è mai, è una parola che non esiste nel dizionario di Dio. Poi finita l'emergenza, lockdown, temo che qualche fratello si è addormentato di nuovo dicendo: oh, adesso posso tornare al cappuccino. Beh, state attenti perché non è così. Quando il Signore apre delle finestrelle, è meglio aprire, è meglio imboccarle e fare quello che Dio ti ha mostrato. Se non sai cosa Dio vuole, ti conviene pregare sul serio. Angela.
Amen. Vi leggo anche una bella testimonianza che è da parte di Isabella, che questa sorella ha preso in serio il messaggio sul tempo della fine e ha deciso di cambiare stile di vita. è uscita dalle città e sta vivendo in campagna, è più autosufficiente, ma racconta anche come il Signore la sta benedicendo. Dice Isabella: volevo ringraziarvi per ciò che fate, volevo solo dirvi che siete di ispirazione e di forza. Sono riuscita a ritirarmi dal lavoro e sto iniziando il cammino vero di abbandono società. Con galline, orto e per i soldi produco mangiare dove la gente viene ad acquistare tortelli, capelletti, eccetera. Sono felice. Forse è tardi aver capito che Dio ci aveva dato tutto, ma so anche che siamo alla fine del mondo. Lui guarda i suoi figli e ci darà riparo e vita nuova. E se l'intenzione è buona, anche alla fine servirà per essere valutati per una nuova umanità. Esorto tutti gli indecisi. È il momento. Staccatevi dal mondo. Gesù vuole la fiducia, vuole il passo, vuole che crediamo in Lui. Ci pensa Lui a noi. Non temete, uscite dalla società, uscite dalle catene del male. Siate figli di Dio e Lui farà tutto. Affidatevi. Oh, l'avessi fatto prima. Sono libera finalmente e vedo che sono d'esempio per tutti. L'amore è il...
è la cosa più contagiosa.
L'amore è la cosa più contagiosa, altro che malattia attuale. Dall'amore non si guarisce più. Vi benedico e vi voglio bene. Ciao fratello Giuseppe, bandito di Gesù.
Bandito per Gesù, sì, di Gesù, amen, 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 amen.
Grazie Isabella, sei simpatica.
Siamo partigiani, ragazzi.
Grazie,
partigiani,
Signore.
Quelli buoni.
Amen, Dio ti benedica,
amen.
Sorella.
Le nostre armi, il Vangelo.
Grazie, Signore.
Gloria, gloria.
Amen.
Va bene, allora, Dio benedica Isabella. Dove andiamo, Angela, adesso?
Facciamo una pausa o andiamo alla prossima notizia, che parleremo del razzismo contro i bianchi, ma sai dove? A Londra.
Razzismo contro i bianchi a Londra. Cioè, attenzione, è da parte dei bianchi, eh?
Da parte dei bianchi contro i bianchi?
Sì, 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 da parte dei bianchi.
Ma che strano.
Da parte dei leader bianchi contro i bianchi.
Incredibile.
È una cosa così demoniaca che sta succedendo nel mondo.
Allora, ascoltiamo un canto e poi andiamo a Londra. Ascoltiamo un canto sull'uscire dalle città. E Adriano Celentano, Giungla di città.
Dove senza ossigeno si sta, chi respira come fa e chi lo sa. Giungla di città, e chi lo sa. Giungla di città. Produce troppo cancro per la civiltà, e chi fuma già ce l'ha e lo sa. Giungla di città, e lo sa. Giungla di città. Ce l'ha. storia questa qua, la vedo brutta per l'umanità. Siamo troppi sulla terra come tappi della birra, è una follia, ma se scoppia l'altra guerra sarebbe